Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Chi?
Tutta l'Italia.
Eccoci qua, ben trovati come sempre, buon pomeriggio a tutti voi, un saluto da Marco Piccari.
E Stefano Impallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Stefano, ben trovato, bel pomeriggio anche oggi con tanti temi, andiamo subito su quello che è successo ieri in Champions, le prime due gare, poi ci avviciniamo già alle altre due, poi stanno parlando anche, ha già parlato Gasperini, gli allenatori che saranno impegnati appunto in Europa League e in Conference, insomma abbiamo tantissime cose da analizzare nel corso di questo lungo pomeriggio come sempre con voi. Fino alle ore 17, caro Stefano. Allora, presento subito tutti coloro che ci accompagnano in questo tratto di trasmissione. Io vado subito a dare, così lo vediamo anche in video, ci fa sempre tanto piacere, collegato Mimmo Cugini. Ciao Mimmo, ben
Ciao,
trovato.
Mimmo. Ragazzi, buongiorno.
Ben trovato Mimmo, come sempre, grazie. Poi
grazie a
vado a dare anche, e dobbiamo pure fargli i grandissimi complimenti, perché insomma... nominato alla guida della commissione antidoping il professor Pino Capua. Ciao Pino.
Grazie,
ciao
Pino. Grazie a te.
Complimenti Pino, come sempre.
Grazie. A te, grazie Stefano, grazie a tutti.
Ma perché,
voi.
Qual è la notizia?
Grazie a Dio.
Beh, è stata confermata.
Era già.
Avevi qualche dubbio?
No, sì, io non
lo
dubbio.
Vedo scritto. Non sono mai sicuro, ovviamente.
Va bene.
Complimenti Pino, congratulazioni.
Grazie Stefano.
Allora, e poi c'è anche Mister Giovanni Mussa. Ciao Mister,
ciao,
ben trovato. Buon pomeriggio anche a te.
Ciao, buongiorno. Ciao, ben trovati.
Allora, ripartiamo da ieri sera. E partiamo dalla Juventus che va a vincere in un campo difficile, partita veramente tanti volti durante la partita abbiamo visto Stefano, però viene a capo di una gara complicata,
molto importante,
soprattutto si è accesa la luce, ha scaldato lo stadio,
ho visto anche una partecipazione, insomma, la vecchia partecipazione di Spalletti, fisica, con l'occhio spiritato partecipe, che non vuole accettare questo questa sorta di rassegnazione in cui secondo me sta versando la Juve, lo vuole far uscire da questo torpore, poi indipendentemente da quello che riuscirà a dare da sotto il punto di vista dei principi di gioco, di quello che poi vorrebbe che fosse, insomma, che trasformare questa squadra in qualcosa di diverso, ma io credo che nell'ingresso di Kenan Yıldız sia stato,
mamma mia,
strepitoso, e ho visto una buona Juve, una Juve secondo me può essere diversa nello spirito. Io ho visto nella partecipazione dei calciatori qualcosa di diverso. Poi lascia perdere con Miner dietro, quello che potrebbe anche inventare da qui fino alla fine del campionato della stagione. Però credo che Spalletti ieri sia tornato lui. Ecco, sia tornato lui, poi in attesa che la Juventus prenda una forma diversa, più competitiva. Però ho visto un agonismo feroce, una voglia di vincere. Una bella Juventus che si è ribellata a questo primo tempo un po' ondivago, in cui, ma insomma, anche voglio dire, Bodo Klim non è che abbia fatto queste cose clamorose, però questa pauretta,
però mi piace,
è tornato Spalletti.
Spalletti
perché serve un po' più di coraggio, la deve scuotere sta squadra, e credo che questo dicembre sia molto significativo e ci sono sfide in cui la Juventus si potrebbe rilanciare. Io non la metto fuori,
non la metti fuori
dal treno,
allora.
Importante.
Mimmo Cugini, è tornato Spalletti?
Mezz'ora di Juve spallettiana, quella dall'inizio del secondo tempo in poi. Primo tempo inguardabile, la scelta di Azic assolutamente sbagliata, ma siccome è un allenatore intelligente l'ha capita subito e ha messo Yıldız, e la Juve si è trasformata, ha avuto più coraggio, ha ribaltato con merito il risultato. Quindi sicuramente si è visto qualcosa anche a livello di gioco, molti cambi di campo, molto attacco alla profondità, insomma cose che alla Juve non si vedevano da un po'. Mi ha un po' sorpreso il finale e mi preoccupa un po' il finale, perché poi la Juve si è complicata una partita che sostanzialmente aveva in mano, e quindi c'è sicuramente ancora un po' nella testa dei giocatori un po' di paura per i tanti pareggi che ci sono stati, per certe partite un po' buttate via, quindi da quel punto di vista lì ci deve essere ancora una crescita. Sicuramente c'è stata sul piano del gioco, ecco, quell'ultimo quarto d'ora lì mi lascia ancora un po' di di dubbi sul completamento dell'opera, però non ci dimentichiamo di una cosa: Spalletti è arrivato il primo novembre, quindi certo, insomma non siamo neanche, non è passato neanche un mese, quindi i miracoli non li fa nessuno. C'è un problema evidente di qualità di gioco che si vede soprattutto in Champions. Poi la Juve doveva solo vincere ieri e la partita secondo me aveva delle difficoltà solamente dal punto di vista logistico e climatico, perché dal punto di vista tecnico dell'avversario ci sono tranquillamente due o tre gol tra la Juve e il Bodo. Quindi tutto sommato non era facile, e per come si era messa è andata bene e è stata una vittoria assolutamente determinante per il proseguo della Juve nel campionato in Europa, perché se non avesse vinto sarebbe stata veramente una situazione complicatissima.
È partita la Juve di Spalletti, mister Mussa?
Ma diciamo che qualcosa si è visto di sicuro, però diciamo che questi flash, perché per adesso non si può parlare di una illuminazione continua, questi sono dei flash. Ogni tanto si vede la Juve di Spalletti, ma questa cosa si era già vista anche con altri allenatori precedenti. Quindi il lavoro grosso di Spalletti sarà di tenere accesa questa luce il più possibile, non continuare a accendere e spegnere, cosa che è successa ieri in tutta la gara, perché il primo tempo è stato veramente imbarazzante. Sì. Ho visto una squadra in difficoltà da tutti i punti di vista, gioco, possesso, personalità, era timorosa, aveva paura, sbagliava tanto, e questa è una cosa. Poi hai fatto la Juve vera per mezz'ora e poi hai rispento di nuovo la luce, ti sei complicato la partita in un modo indecente, perché il fallo da rigore è una cosa che a quel livello lì secondo me difficilmente si vede se una squadra sta bene, e una squadra è fatta da ogni singolo elemento, quindi se tutta la squadra sta bene quei tipi di comportamenti lì non esistono in una partita di Champions dove sai che ti stai giocando tutto, perché avessi perso ieri non dico che eri matematicamente fuori, ma diventava una cosa veramente veramente complicata. Quindi l'analisi va fatta un po' più sul lungo termine. A Spalletti va dato del tempo, Spalletti è un allenatore che ha bisogno di tempo, anche certo, perché mette dentro delle cose che non sono oggi le dico domani le faccio, sono delle cose che hanno bisogno di attuazione, di settimana e le settimane passano, e purtroppo nel nostro calcio, che è giusto che sia così da questo punto di vista, è un tritacarne, cioè molto veloce, si gioca sempre e non hai tempo tu di mettere in cascina alcune cose e ricostruirci sopra man mano. Quindi si portano a casa, io la partita la rilevo sempre in tre termini: risultato, prestazione e episodi. Portiamoci a casa il risultato, super. La prestazione abbiamo detto alti e bassi, e gli episodi bisogna lavorarci, perché bisogna portarli dalla propria parte, perché gli episodi vanno sempre dalla parte delle squadre forti. Non ho mai visto andare dalle parti delle squadre deboli.
Ci scrive Mauro al 331 8200 213.
Mi è piaciuto questo
passaggio. Sì, pure a me è piaciuto molto.
No, ma anche come separare ci aiuta, anche lo prenderò come spunto, Giovanni. Risultati, prestazione, episodi.
La faccio sempre così, risultati, episodi. Perché se no il risultato è troppo facile, è una lettura superficiale.
Prestazione e poi gli episodi, certo, perché poi ci sono gli episodi, verissimo. Un nostro amico ci scrive che a 5 minuti dalla fine della partita è sembrato di rivivere i fantasmi riapparsi contro il Villarreal. Vado dal professor Pino Capua. Pino.
Mezza marchesa e mezza carbonara, come si diceva una volta. Mezzo marchese e mezzo carbonaro. Così era la Juve di ieri. E il risultato per fortuna è andato bene. Io credo che questa situazione di Spalletti sia la sua prima vera prova di far vedere quanto è bravo, perché comunque ce l'ha fatto vedere con altre squadre, però con la Juve è più difficile. È più difficile perché è una Juve inconsueta, è una Juve che negli anni si è depauperata di tante cose, ed è diversa da quella che era un tempo che vinceva tutto. Spalletti può diventare l'allenatore che ripete la Juve in gioco. Ancora ieri secondo me non era così. E poi mi dovete spiegare la proprietà del Bodo, perché questa squadra è così denigrata, così presa in giro, alla fine comunque i risultati li fa.
Come no?
Nonostante poi la collocazione del campo.
Vabbè, ma Salmonari mica l'abbiamo definiti noi,
No, per dire,
insomma, con tutto rispetto.
Per carità, però detto questo, secondo me la Juve è sulla strada, ma non ha ancora imboccato l'autostrada.
Beh, carina anche questa, è sulla strada, ma non ha imboccato ancora l'autostrada. Certo è però, Stefano, Ildiz grande prova ieri. Cioè, penso che, però il problema sai qual è? Che lui deve dare continuità a queste prove, perché comunque i numeri ce li ha.
Ma secondo me era un po' stanco nell'ultimo periodo, sta ritrovando un po' di freschezza e
tu dici non dico che fai riposare un pochettino,
è il dipendente, però insomma voglio dire, ci possiamo inventare quello che ci pare, possiamo dire che gli schemi, i principi, però sono i giocatori che poi alla fine li trascinano, no? Da una parte e dall'altra, da un confine all'altro, e credo che Idiz sia un giocatore di altissima qualità, molto bravo, che possa e debba ancora migliorare. Spalletti è l'allenatore ideale. A me sembra, io sono d'accordo con quello che ha detto Mimmo, Giovanni, Pino, in buona sostanza siamo tutti d'accordo, però mi sembra di aver capito, nonostante poi la parte finale, la sofferenza, che nel secondo tempo lasciamo perdere poi tutti... E, voglio dire, le ricerche che sta facendo Spalletti per cercare di far quadrare il porcere, ma ho visto una Juventus che si è ribellata a questa mediocrità, a queste partite da ninna nanna, ci ha sviluppato un po', speriamo che me la cavo. Questa è la mediocrità che va combattuta, non la mediocrità dei calciatori, che non, mi sembrano ottimi giocatori, è proprio di testa, di mentalità. Quando Spalletti a fine partita parla mancanza di coraggio, ha ragione.
Sì, sì.
Perché poi il coraggio, la personalità, tra l'altro aspetto sottolineato oggi, poi non so se lo ascolteremo da Gasperini, no?
Ormai, cioè,
e la personalità è quella roba lì, cioè che sono un insieme di cose, e soprattutto nello sport, in una partita a grandi livelli, non puoi non avere coraggio. Il Bodo Glimt è stato dominato nella seconda parte, al netto poi di questo sussulto finale, che Abala ha fatto una sciocchezza lì, ma poi insomma alla fine ha meritato la vittoria. Io credo che, poi ha ragione Mimmo, prendiamoci un po' di tempo. Però adesso puoi partire con una continuità, se fai tre vittorie consecutive in questo modo, con questo modo di giocare, alla fine poi secondo me scollini, esatto, dall'altra parte.
Esatto.
Mimmo... c'è ancora tempo per farlo.
No, no, ma infatti la strada...
Secondo me il compito più difficile di Spalletti è quello di alzare la qualità del gioco e alzare la capacità di concentrazione della squadra sul lungo periodo,
ecco.
Perché quello che diceva prima il professor Capo è giustissimo, cioè questo è anche mister Mussa, cioè di questi alti e bassi, di questi momenti in cui la luce si accende e si spegne, che sono pericolosissimi. E in Europa sicuramente va alzata la qualità del gioco, perché senza quella non si va avanti. In Italia, dove obiettivamente è un po' più facile, a parte qualche squadra, invece ci vuole quella concentrazione che certe volte la Juve ha perso. Però allora diciamo che un po' tutti eravamo sicuri che Spalletti, non in pochissimo tempo, ma comunque si sarebbe visto quello che fa lui e come lavora, e questo è già successo nel giro di un mese. La grande difficoltà è quella di partire con un organico che secondo me non è all'altezza delle altre quattro che lottano per lo scudetto e che non a caso sono davanti alla Juve, e la difficoltà enorme, credo insuperabile, di andare sul mercato a gennaio, visto che la Juve sta trattando con la UEFA anche per la questione del fair play, per le spese degli ultimi anni, e quindi difficilmente immagino riuscirà a fare un'operazione di mercato che possa migliorare il livello soprattutto del centrocampo, dove la squadra è carente. Poi delle idee di calcio di Spalletti che conosciamo bene, si vedono tracce, si vede più di una traccia. Adesso per esempio, voglio dire, ci siamo già abituati a vedere Kop Miners giocare lì, ma non è che fosse una cosa normale.
Ma non credo che quella sia una cosa normale, dai.
Ieri ha fatto due o tre cambi di campo di 50 metri, perché credo che Spalletti gli chieda proprio quello, cioè avere la qualità del giocatore che dal basso costruisce. Poi restano, almeno a mio avviso, molti dubbi su Openda, sullo stesso Davide. Insomma,
però tanto ieri hanno segnato, Mimmo, questo è già un
segnale. No, assolutamente no, però in generale considero Vlahovic un giocatore insostituibile.
Sì, sono d'accordo.
E immagino che ieri comunque, giustamente, anche se è stato fatto un po' di turnover, visto che si gioca ogni tre giorni, insomma, non è facile. Spalletti è bravo, e su questo non c'è dubbio. Non è facile migliorare tanto il livello del gioco, soprattutto se a gennaio non si potrà fare qualcosa sul mercato.
Bene, mister, su Ildiz, mi dà un suo pensiero su questo giocatore che ieri ha fatto la differenza. Stefano prima ha detto l'ha visto un po' stanco precedentemente, no? Infatti un po' di prestazione.
Io dico che, allora, secondo me è il solito senso. Quando notiamo la stanchezza? La stanchezza la notiamo nei giocatori qualitativi, perché per fare qualità ci vuole brillantezza. cioè questo è necessario, cioè chi gioca con degli strappi, con dei cambi di ritmo talmente veloci, con dei cambi di direzione, ha bisogno di brillantezza.
Certo.
Se io metto un centrocampista monopasso o comunque qualitativo solamente nel lancio lungo, nella giocata, nel posizionamento, se anche fuori condizione non è al top, diciamo, non lo vedo tanto, ma nel giocatore top che ha bisogno dell'uno contro uno, che salta l'uomo, che determina, è chiaro che la brillantezza la vedo subito, e lì sembra scarso un attimo. Cioè, qua stiamo parlando di un giocatore top, ma veramente top, non stiamo parlando di un giocatorino, stiamo parlando di un giocatore che fa la differenza quando sta bene, fa la differenza, quindi il suo potenziale è quello, potenzialmente può fare la differenza sempre, la può fare ancora di più in Europa, perché in Italia questa cosa qua di Ildiz adesso si comincia a sapere, cioè non è una cosa così scontata, adesso si sa che Ildiz da sinistra viene dentro, vi ricordate quando parlavamo qualche mese fa e vi dicevo, se Ildiz non accentra un po' la sua posizione e diventa leggibile, il raddoppio dentro è molto più facile del raddoppio centrale, che diventa complicato, perché se Ildiz ti punta del centro può andare a destra e a sinistra, se ti punta di là, e ieri secondo me questo può già essere un primo passo che gli ha fatto Paspalletti sul gol che fa del 2-1, del 3-2 finale, quando lui salta l'uomo uno contro uno, lo fa girare due volte e rientra sul sinistro, sul sinistro, fa una giocata da lui non ti aspetti, ed è questo che deve migliorare, e Spalletti su questa cosa sarà determinato per migliorarlo ancora, e anche perché gli fa un enorme favore che salta anche a sinistra l'uomo. Questa è la cosa che dico io. Poi dicembre diventa un mese fondamentale, perché la Juve va a Napoli, va a Bologna, poi c'è la Roma,
Serviva un segnale, forse è arrivato proprio in questa partita. Pino, chiudo con te su Ildiz, volevo chiedere, così ho raccolto un pensiero, voglio passare anche al Napoli, voglio chiedere una cosa sul Napoli prima di chiudere questo blocco. Pino.
Ildiz è uno dei pochi fuoriclasse che fanno vedere il bel calcio, purtroppo è discontinuo al momento, il momento non è un giocatore che lo fa per tutta la partita, e tant'è vero che Spalletti non l'aveva neanche schierato ieri. Quello, se va bene, è uno di quei pochi, in Italia ce ne saranno 5-6, che ti diverti a vedere la partita, con i quali ti diverti vedere la partita.
Vero, assolutamente vero. Sentite, vi chiedo una cosa, il Napoli vince con il Karabakh, seconda vittoria, prestazione comunque c'è stata anche ieri.
Buona, sì.
È tornato il Napoli? O non spirito, se n'è mai andato?
Il vecchio spirito, da battaglia, no? Diciamo così, Contiano.
Sì. Con questo doppio
però mi sembra bello,
lo vedremo domenica sera.
Vedi già Pino lancia subito, quindi tu aspetti domenica, Pino, mi sembra di capire.
Ma io, sai, io la butto lì, Stefano Pallomeni può toccare sotto il tavolo quello che vuole, se la Roma vince col Napoli domenica sera ha 70% di scudetto in tasca.
Ma è lunga, però è lunga. Ci sono anche gli altri, quindi, no, però... detto questo, insomma, voglio dire, secondo me sorprende anche la crescita fisica di alcuni giocatori. Stavamo parlando prima, Giovanni parlava di Ildiz, ecco, io lo trasferirei questo tipo di situazione a Neres,
sì,
che mi sembra che ha una bella gamba adesso, ha fatto una mezzamina rilasciata la Pelé, va via, è più sicuro,
salta
anche
l'uomo.
Tecnicamente si sente che è in
butta la palla dentro,
cerca
la giocata, no?
Lang pure l'ho visto, cioè serviva a Conte questo tipo di risposta da parte di alcuni giocatori che ti possono far vincere la partita.
Ha detto che Napoli non è mai morto, quindi il morto e voleva accompagnare, sappiamo chi è, insomma, a questo punto.
Esatto.
Si è sbagliato.
È resuscitato.
Dai, Mimmo, facciamoci una risata, perché che Conte anche questo. Ieri lo sentivo, ho detto: ma chi abbiamo sentito 15 giorni fa? Antonio Conte o un altro Conte? Però lui è questo, secondo me è inutile girarci intorno, no, Mimmo? Ci fa arrabbiare un po'. Perché...
Allora, sai dove mi sorprende positivamente? Perché lui c'ha dei periodi in cui, secondo me, è antipatico anche alla moglie e ai figli, e poi a un certo punto invece cambia qualcosa, perché è un uomo intelligente, soprattutto è un grande allenatore. E il Napoli per un mese ha giocato un calcio bruttissimo, lui lo ha capito, non lo ha detto, ma lo ha capito, e rimettendo i due esterni più la punta centrale è tornato il Napoli dell'anno scorso, è tornata una squadra che pensa più ad attaccare che a difendere e a ripartire. E il primo tempo con l'Atalanta, secondo me, è stato uno dei più belli del Napoli sicuramente di questa stagione. Ieri ha avuto qualche difficoltà in più perché c'era una squadra molto chiusa, poi comunque alla fine la partita l'ha portata a casa, che era quello che contava. Però secondo me il passaggio fondamentale è il ritorno ai due esterni larghi con una punta centrale, perché non avendo in questo momento Anguissa, perché è infortunato, gli viene a mancare una forza molto propositiva in mezzo, perché lui affianca McTominay al centravanti, ma questo non basta per sfondare le difese, bisogna anche aggirarle. E il lavoro di Neres e Lang, che finalmente ha dimostrato il suo valore, perché le polemiche che ci sono state all'inizio evidentemente erano dovute al fatto che Lang giocava poco e quindi non era contento, ma l'acquisto di Lang è stato un grande acquisto, e quindi non torniamo a parlare della campagna di acquisti del Napoli, perché è un altro argomento. Però
tu dici la scelta tattica ha cambiato il Napoli, Mimmo. Questo
ha cambiato il Napoli.
Stefano ha sottolineato la fisicità, tu la scelta tattica, che poi combacia la scelta degli esteri. Vado da Mister Mussa a chiudere un po', no? È tornato il Napoli o dobbiamo attendere la prova di domenica sera per dire definitivamente è ritornato?
Ogni partita è una prova a sé stante, bisogna valutare secondo me l'atteggiamento. Quello che è cambiato in modo evidente, al di là del sistema di gioco, del modulo, che è una interpretazione di un concetto, è il concetto che è cambiato. Cioè, ragazzi, Conte dice ai ragazzi: ragazzi, qua se non ci diamo una svegliata da un punto di vista di temperamento, di continuità, di aggressività, diventiamo una squadretta. Questo è il messaggio che ha voluto far passare, e i ragazzi, i giocatori l'hanno capito, tant'è che il cambio più importante è il cambio di atteggiamento in campo. Cioè, si è visto un Napoli che vuol tornare ad essere dominante, mentre si è un po' specchiato, che dava fastidio a Conte, secondo me, era questa superficialità, cioè questo fatto di specchiarsi in quello che era stato. Ma il giorno dopo la vittoria è un altro giorno, non conta più niente. Quindi da quando hai vinto il campionato chiudi la porta e riparti. E questo dava fastidio a Conte, ma chiaramente a noi, diciamo, fuori mica può dirla sta roba qua, perché altrimenti viene fuori un traffico incredibile. Però che lui abbia lavorato sulla testa dei giocatori in questa direzione la si vede dal cambio di atteggiamento in campo.
Assolutamente. Pino, è Napoli tornato? Tu hai detto aspetti domenica sera.
Guarda, il problema è proprio pratico: è meglio farsi inseguire o meglio inseguire? Secondo me, se la Roma non perde domenica sera, rimane lì, e per il Napoli sarà difficile inseguire, come sarà difficile per la Juve, come sarà difficile per l'Inter e come sarà difficile per il Milan stesso. Attenzione ragazzi, 3 punti sopra,
ma è lunga,
anche
è
se
lunga.
Siamo ancora a novembre,
è lunga. Pino
c'ha paura
molta. Però io capisco, non, neanche poca, però
Pino c'ha paura,
ma è comprensibile.
È comprensibile,
però è molto presto, Pino, quindi stai sereno.
No, però mi sembra presto, anche a me sembra un po' presto, Pino. Però è uno scontro importante, Roma-Napoli è uno scontro importante, lo dobbiamo definire tale, perché poi ogni partita, queste partite qui, qualcosa danno alla corsa, no? Quindi è una partita importante.
Ma sì, ma è importante perché ma il Napoli quanti punti ha?
Poi vai a inseguire ancora.
E Milan quanti punti ha?
Ma sono tutte lì.
Napoli ha perso a Milano, sembrava che avesse perso il mondo.
Sì.
No, Roma ha perso 2 scontri diretti, si sta sopra.
È vero. Allora io voglio fare l'ultima domanda.
Un punto sotto.
Esatto. Però la faccio, caro Stefano, caro Mimmo, Mussa e Pino Capua, la voglio fare a modo di gioco, perché ieri abbiamo visto un Yıldız straordinario. Ha fatto 3 gol stagionali, 5 assist a 20 anni. Poi dopo sono andato un po' a scartabellare. Nico Pass, 5 gol, 4 assist, vabbè, 21 anni. Aspetta. Sulé, 5 gol, 2 assist, cioè 21 anni. 22, pardon. Quindi c'è una differenza di 2 anni tra il più giovane che Yıldız e Sulé. Io vi chiedo secco, datemi una risposta veloce, chi scegliete in questo momento?
Allora, comincio io?
Vai.
Allora, il mio preferito è sempre stato Pass, ma questa volta voglio premiare Sulé, perché nel primato della Roma c'è molto di Sulé. Quindi 3-3 è quello che è cresciuto molto e che soprattutto ha dato un apporto significativo, con grande personalità, con grande crescita, con assist e anche con gol.
Mimmo Cugini.
Nico Paz, perché secondo me è quello che ha anche più margini, e perché lo aspetto in una grande squadra dove può diventare un leader, e il Como non è ancora una grande squadra.
Giovanni Mussa.
Premesso che mi fanno godere tutti e tre, questa è la cosa più bella da dire. Io godo quando li vedo giocare quei giocatori qua, perché mi aspetto e eseguono delle cose magnifiche. C'è tanta roba, bello, questo è il calcio che ci piace, cioè il godimento è questo, vedere i giocatori forti che fanno le cose folli che uno non pensa neanche. Dopo, se devo scegliere da allenatore, prendo Nico Paz, perché ha qualità per fare veramente tante cose in più. se voglio un giocatore che mi determina nella gara secca, appunto per questa sua altalenanza e che può farti la differenza, prendo Vigis, però. Perché questo è tanta roba, veramente.
Pino Capua.
Allora, io intanto andrei a vedere se c'hanno qualche nonno di Campobasso, di Benevento, qualcosa per poterli naturalizzare e buttarli in nazionale, perché secondo me sarebbe la svolta per la nostra, per la mia, per la nostra squadra. Adesso, a parte le battute, quello che mi convince di più devo dire è Nico Paz. Nico Paz ha fatto di bene non solo le rifiniture, ma anche la parte, diciamo, di centrocampista di contrasto. Io l'ho visto lottare su tante palle e poi gestirle in maniera elegante, in maniera assolutamente sopraffina. Quindi io scelgo Nico Paz.
Bene, 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 mi è piaciuto questo bel giro che abbiamo fatto di calcio con tutti voi. Io allora vi ringrazio e faccio ancora un in bocca al lupo al professor Pino Capua. Ciao Pino, a presto.
Ciao Pino.
Un abbraccio
grazie,
grande.
Grazie a tutti, grazie.
Grazie a mister Musa, è sempre un piacere.
Ciao Giovanni.
Mister, un abbraccione.
Grazie a voi. Piacere anche per me, ciao, alla prossima.
Grazie. Mimmo, ti devo salutare. Ti
ciao, grande
sempre.
Ciao
ragazzi, ti ringrazio e a presto.
Aspetto sempre la vostra chiamata.
Grazie Mimmo, un abbraccione. Buona. Grazie a Mimmo Cugini. Ci fermiamo, sì. Break, torniamo tra poco.